Mio fratello, interamente messosi al servizio di Don Manuel, era il suo più assiduo collaboratore e compagno. Li univa inoltre il comune segreto. Lo accompagnava nelle sue visite agli ammalati, alle scuole, e metteva il suo denaro a disposizione del santuomo. E mancò poco che non imparasse ad aiutarlo nella messa, ed entrava sempre più nell'anima insondabile di Don Manuel. Che uomo, mi diceva. Guarda, ieri passeggiando sulla sponda del lago mi ha detto: ecco la mia tentazione più grande. E poiché io lo interrogavo con lo sguardo, ha aggiunto: il mio povero padre, morto a circa 90 anni, ha passato la vita, come mi confessò lui stesso, torturato dalla tentazione del suicidio, che gli veniva, non ricordava da quando, di nascita, diceva, e a difendersene. E questa difesa è stata la sua vita. Per non soccombere a questa tentazione, moltiplicava i suoi pensieri per conservare la vita. Mi ha raccontato scene terribili, mi sembrava come una pazzia, e io l'ho ereditata. E come mi chiama quest'acqua con la sua quiete apparente, la corrente si muove all'interno, specchio del cielo. La mia vita, Lazzaro, è una specie di suicidio continuo, un combattimento contro il suicidio, che è lo stesso, ma che vivano loro, che vivano i nostri. E poi ha aggiunto: qui il fiume ristagna in lago, per poi scendere al pianoro, precipitarsi in cascate, salti e torrenti, pergole e forre vicino alla città, e così ristagna la vita qui nel paese. Ma la tentazione del suicidio è maggiore qui, vicino allo stagno che riflette la notte stellata, che non vicino alle cascate che fanno paura. Guarda, Lazzaro, ho assistito, perché morissero bene poveri paesani ignoranti e analfabeti, che a malapena erano usciti dal paese. E ho potuto sapere dalle loro labbra, o almeno indovinarlo, la vera causa della loro malattia mortale. E ho potuto guardare lì, al capezzale del loro letto di morte, tutta l'oscurità dell'abisso, del tedio di vivere, 1.000 volte peggio della fame. Allora, Lazzaro, continuiamo a suicidarci nella nostra opera e nella nostra gente, e che sogni la vita come il lago sogna il cielo. Un'altra volta, mi diceva ancora mio fratello, mentre tornavamo qua, abbiamo visto una ragazza, una capraia, che, ritta su un picco della falda della montagna, alla vista del lago stava cantando con una voce più fresca delle sue acque. Don Manuel mi trattenne e, indicandomela, disse: guarda, sembra come se il tempo fosse finito, come se questa ragazza stesse qui da sempre, così come sta, e cantando come sta. È come se si dovesse continuare a star così sempre, come stava quando ebbe inizio la mia coscienza, come starà quando avrà fine. Questa ragazza fa parte della natura, con le rocce, le nubi, gli alberi, l'acqua, e non della storia. Come sente, come anima la natura, Don Manuel. Non dimenticherò mai il giorno della nevicata, quando mi disse: Lazzaro, hai visto un mistero più grande della neve che cade nel lago e vi muore mentre copre con la sua trina la montagna? Don Manuel doveva contenere mio fratello nel suo zelo e nella sua esperienza di neofita, e quando seppe che andava predicando contro certe superstizioni popolari, dovette dirgli: lasciali. Così difficile fargli capire dove termina la credenza ortodossa e dove comincia la superstizione. E più ancora per noi, allora lasciali, finché si consolano. Meglio che credano tutto, anche cose contraddittorie tra loro, piuttosto che non credano nulla. Il fatto che chi crede troppo finisce col non credere nulla è cosa da protestanti. Non protestiamo, la protesta uccide la contentezza. Una notte di plenilunio, mi raccontava ancora mio fratello, tornava al paese dalla sponda del lago, la cui superficie arricciava allora la brezza montana, e nei ricci brillavano i raggi della luna piena. E Don Manuel disse a Lazzaro: guarda, l'acqua sta recitando le litanie, e ora dice: Ianua Caeli, ora pro nobis, porta del cielo, prega per noi. E tremando caddero dalle sue ciglia sull'erba in terra 2 lacrime fugaci, nelle quali, come nella rugiada, si bagnò ancora tremante il lume della luna piena. E correva il tempo, e mio fratello e io ci accorgevamo che le forze di Don Manuel venivano meno, e che ormai non riusciva a contenere del tutto l'insondabile tristezza che lo consumava, o forse un'infermità traditrice gli andava minando il corpo e l'anima. E Lazzaro, Forse per distrarlo di più gli suggerì se non fosse una buona idea fondare nella chiesa qualcosa di simile a un sindacato cattolico agrario. Sindacato? Rispose tristemente Don Manuel. Sindacato? E cos'è? Io non conosco altro sindacato che la chiesa, e sai già, il mio regno non è di questo mondo. Il nostro regno Lazzaro non è di questo mondo. E dell'altro? Don Manuel chinò il capo. L'altro, Lazzaro? Sta qui anche lui, perché ci sono due regni in questo mondo, o meglio, l'altro mondo. Andiamo, che non so cosa sto dicendo. E in quanto al sindacato, in te è un resto della tua epoca progressista. No, Lazzaro, no, la religione non è fatta per risolvere i conflitti economici o politici di questo mondo che Dio ha affidato alle dispute degli uomini. Ci pensino gli uomini e agiscano gli uomini, come avranno pensato e come avranno agito, che si consolino di essere nati, che vivano più contenti che possono, nell'illusione che tutto questo ha uno scopo. Io non sono venuto a sottomettere i poveri ai ricchi, né a predicare a questi che si sottomettano a quelli. Rassegnazione e carità in tutti e per tutti, perché anche il ricco deve rassegnarsi alla sua ricchezza e alla vita, e anche il povero deve avere carità verso il ricco. Questione sociale? Lascia perdere, questo non ci riguarda, che tirino fuori una nuova società dove non ci sono più né ricchi né poveri, e la ricchezza sia giustamente distribuita, e tutto sia di tutti. E poi? E non credi che dal benessere generale nascerà più forte il tedio della vita? Sì, lo so già che uno di questi capi di quella che chiamano rivoluzione sociale ha detto che la religione è l'oppio del popolo. Oppio, 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 sì, diamogli oppio e che dorma e sogni. Io stesso con questa mia folle attività mi sto somministrando oppio e non riesco a dormire bene e men che meno a sognare bene. Questo terribile incubo. E anche io posso dire col divino maestro la mia anima è triste fino alla morte. No, Lazzaro, no, niente sindacati da parte nostra. Se lo fondano loro mi starà bene, perché così si distraggono. Che giochino al sindacato se li fa contenti. Tutto il paese si accorse che a Don Manuel diminuivano le forze, che si stancava. La sua stessa voce, quella voce che era un miracolo, assunse un certo tremore intimo. Gli venivano le lacrime per qualunque motivo, e soprattutto quando parlava alla gente dell'altro mondo, dell'altra vita, doveva trattenersi a momenti, chiudendo gli occhi. Che lo sta vedendo, dicevano. E in quei momenti era Blasiglio lo sciocco, quello che piangeva con maggior impegno, perché ormai Blasiglio piangeva più di quanto non ridesse, e persino le sue risa suonavano a pianto. Giunta l'ultima settimana santa che Don Manuel celebrò con noi nel nostro mondo, nel nostro paese, la gente tutta presentì il finale della tragedia. E come suonò allora quel Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ultimo che Don Manuel singhiozzò in pubblico. E quando citò la frase del divino maestro al buon ladrone, tutti i ladroni sono buoni, ripeteva il nostro Don Manuel, domani sarai con me in paradiso, e l'ultima comunione distribuita dal nostro santo. E al momento di darla a mio fratello, stavolta con mano ferma, dopo il liturgico In vitam aeternam, si chinò all'orecchio e gli disse: Non c'è altra vita eterna che questa, che la sognino eterna, eterna di pochi anni. E quando la diede a me, mi disse: Prega, figlia mia, prega per noi. E poi una cosa così straordinaria che la porto nel cuore come il mistero più grande, e fu che mi disse con voce che sembrava di un altro mondo: E prega anche per nostro Signore Gesù Cristo. Mi alzai senza forze e quasi sonnambula, e tutto intorno mi sembrò un sogno. E pensai, dovrò pregare anche per il lago e per la montagna, e poi non sarò mica indemoniata. E giunta a casa presi il crocifisso, con cui, tenendolo in mano, mia madre aveva reso la sua anima a Dio, e guardandolo attraverso le lacrime, ricordando il Dio mio, perché mi hai abbandonato dei nostri due Cristi, quello di questa terra e quello di questo paese, pregai. Sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra prima e poi, e non indurci in tentazione. Amen. Poi tornai a quell'immagine della dolorosa col cuore trapassato da sette spade, che era stata la più dolorosa consolazione della mia povera madre, e pregai. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E l'avevo appena pregato che mi dissi: Peccatori? Noi peccatori? E qual è il nostro peccato? Quale? E passai tutto il giorno angosciata da questa domanda. Il giorno seguente accorsi da Don Manuel, che andava assumendo una solennità di religioso tramonto, e gli dissi: Ricordate, padre mio, quando anni fa, rivolgendovi io una domanda, mi rispondeste: Questo non lo domandate a me, che sono ignorante, la Santa Madre Chiesa ha dottori che vi sapranno ben rispondere. Certo che ricordo, e ricordo che ti dissi che quelle erano domande che ti dettava il demonio. Ebbene, padre, oggi torno io, l'indemoniata, a rivolgervi un'altra domanda che mi detta il mio demonio custode. Domanda? Ieri, nel darmi la comunione, mi diceste di pregare per tutti, e persino per... Va bene, tacilo e continua. Sono andata a casa e mi sono messa a pregare, e arrivata a prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, una voce intima mi ha detto: Peccatori, peccatori noi, e qual è il nostro peccato? Qual è il nostro peccato, padre? Quale, rispose, l'ha già detto un gran dottore della Chiesa Cattolica Apostolica Spagnola, l'ha già detto il gran dottore della vita, è un sogno. Disse che il delitto maggiore dell'uomo è di essere nato. Questo, figlia, è il nostro peccato, di essere nati. È sicura, padre? Va via e torna a pregare per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, sì. Alla fine il sogno si cura, alla fine la croce della nascita ha termine, e come disse Calderon, fare bene e ingannare bene non si perdono nemmeno nei sogni. E giunse al fine l'ora della sua morte. Tutto il paese la vedeva arrivare e fu la sua più grande lezione. Non volle morire solo né ozioso, morì predicando al paese nel tempio. Anzitutto, prima di comandare che ve lo portassero, che ormai non poteva muoversi per la paralisi, ci chiamò a casa sua, a Lazzaro e a me. E lì, stando noi tre da soli, ci disse: Ascoltate e abbiate cura di queste povere pecorelle, che si consolino del vivere, che credano ciò che io non ho potuto credere. E tu, Lazzaro, quando dovrai morire, muori come me, come morirà la nostra Angela, nel seno della Santa Madre Cattolica Apostolica Romana, della Santa Madre Chiesa di Valverde di Lucerna, ben inteso, e a mai più rivederci, che finisce questo sogno della vita. Padre, padre, gemetti, non affliggerti, Angela, continua a pregare per tutti i peccatori, per tutti i nati, e che sognino, che voglia di dormire. Dormire, dormire senza fine, dormire per tutta l'eternità e senza sognare, dimenticando il sogno. Quando mi seppelliranno, che sia una cassa fatta con quelle sei tavole che ho segato dal vecchio noce, poveretto, alla cui ombra ho giocato da bambino quando cominciai a sognare. E allora sì che credevo nella vita eterna, cioè immagino ora che ci credevo allora. Per un bambino credere non è altro che sognare, e per un popolo. Quelle sei tavole che ho segato con le mie stesse mani le troverete ai piedi del letto. Ebbe un affanno e ripresosi proseguì. Ricorderete che quando recitavamo tutti in uno, in unanimità di sentimento, fatti popolo, il credo giunti al finale, io tacevo. Quando gli Israeliti stavano per giungere al termine della loro migrazione nel deserto, il Signore disse ad Aronne e Mosè che per non aver creduto non avrebbero condotto il loro popolo nella terra promessa. E li fece salire al monte di Hor, dove Mosè fece denudare Aronne, che vi morì. E poi Mosè salì dalle pianure di Moab al monte Nebo, sulla cima di Pisgah, di fronte a Gerico, e il Signore gli mostrò tutta la terra promessa al suo popolo, ma dicendogli: Tu non vi entrerai. E lì morì Mosè, e nessuno conobbe la sua sepoltura. E lasciò come capo Giosuè: Sii tu, Lazzaro, il mio Giosuè. E se puoi fermare il sole, fermalo e non ti interessare del progresso. Come Mosè ho conosciuto il Signore, il nostro supremo sogno, faccia a faccia. E sai già che dice la Scrittura che chi vede il volto di Dio, chi vede questo sogno negli occhi del volto con cui ci guarda, muore senza rimedio e per sempre. Dunque, che non veda il volto di Dio questo nostro popolo finché vive. Che una volta morto non c'è più problema, perché non vedrà nulla. Padre, 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 gemetti ancora, e lui. Tu, Angela, prega sempre, continua a pregare perché i peccatori tutti sognino fino a morire la resurrezione della carne e la vita eterna. Io aspettavo un e chissà, quando gli venne un altro affanno a Don Manuel, e ora, aggiunse, ora, nell'ora della mia morte, È l'ora che mi si conduca su questa stessa poltrona, in chiesa, per congedarmi lì dalla mia gente che mi attende. Fu portato in chiesa e messo in poltrona nel presbiterio ai piedi dell'altare. Aveva tra le mani un crocifisso. Mio fratello ed io ci mettemmo accanto a lui, ma fu Blasiglio lo sciocco che si accostò di più. Voleva prendere la mano di Don Manuel, baciargliela, e siccome alcuni cercavano di impedirglielo, Don Manuel li riprese dicendo: «Lasciatelo che mi si avvicini, vieni, Blasiglio, dammi la mano». Lo sciocco piangeva di gioia, e poi Don Manuel disse: «Poche parole, figli miei, che sento le mie forze appena sufficienti per morire, e non ho niente di nuovo da dirvi, vi ho già detto tutto. Vivete in pace e contenti, aspettando che tutti ci vediamo un giorno nella Valverde di Lucerna di lassù, tra le stelle della notte che si riflettono nel lago sopra la montagna, e pregate, pregate Maria Santissima, pregate Nostro Signore, siate buoni, che questo basta. Perdonatemi il male che posso avervi fatto senza volerlo e senza saperlo, e ora, dopo che vi avrò dato la mia benedizione, recitate tutti insieme il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Salve Regina e infine il Credo». Poi, col crocifisso che aveva in mano, diede la benedizione al popolo mentre le donne piangevano e anche i bambini e non pochi uomini, e subito cominciarono le preghiere che Don Manuel ascoltava in silenzio, preso per mano da Blasiglio, che al suono della recitazione si stava addormentando. Prima il Padre Nostro, con il suo «Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra», poi il «Santa Maria», con il suo «Prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte», di seguito il «Salve Regina», con il suo «Gementi e piangenti in questa valle di lacrime», e da ultimo il «Credo». E giunti alla resurrezione della carne e la vita eterna, tutto il popolo sentì che il suo santo aveva reso l'anima a Dio. E non vi fu bisogno di chiudergli gli occhi, perché morì con gli occhi chiusi, e nell'andare a svegliare Blasiglio trovammo che si era addormentato nel Signore per sempre. Così bisognò seppellire due corpi. Tutto il paese andò poi alla casa del santo a prendere reliquie, a divedersi i brandelli delle sue vesti, a portar via quanto poterono come reliquia e ricordo del benedetto martire. Mio fratello conservò il suo breviario, tra i cui fogli trovò una foglia essiccata e, come in un erbario, un garofano attaccato a una pagina e su questa una croce con una data. Nessuno in paese volle credere alla morte di Don Manuel. Tutti si aspettavano di vederlo ogni giorno e forse lo vedevano passare lungo il lago o riflesso in esso o sullo sfondo della montagna. Tutti continuavano a sentire la sua voce e tutti accorrevano alla sua sepoltura, intorno alla quale sorse un vero culto. Le indemoniate venivano ora a toccare la croce di noce, anch'essa fatta con le sue mani e tratta dallo stesso albero da cui trasse le 6 tavole in cui fu sotterrato. E quelli che meno volevano credere che fosse morto eravamo mio fratello ed io. Lui, Lazzaro, continuava la tradizione del santo e cominciò a redigere ciò che gli aveva sentito, note di cui mi sono servita per questa memoria. Ha fatto di me un uomo nuovo, un vero Lazzaro, un resuscitato, mi diceva. Mi ha dato la fede. Fede? Lo interrompevo io. Sì, fede. Fede nella consolazione della vita, fede nella contentezza della vita. Mi ha curato lui dal mio progressismo perché, Angela, ci sono due tipi di uomini pericolosi e nocivi, quelli che, convinti della vita, dell'oltretomba, della resurrezione della carne, tormentano da inquisitori quali sono gli altri affinché, disprezzando questa vita come transitoria, si guadagnino l'altra, e quelli che, credendo solo in questo, come forse tu, gli dicevo io, sì, e come Don Manuel, ma non credendo che a questo mondo sperano in non so quale società futura e si sforzano di negare al popolo la consolazione di credere nell'altro, di modo che bisogna fare in modo che vivano nell'illusione. Il povero prete che venne a sostituire Don Manuel nella parrocchia entrò a Valverde di Lucerna schiacciato dal ricordo del santo e si affidò a mio fratello e a me perché lo guidassimo. Non voleva altro che seguire le orme del santo, e mio fratello gli diceva: «Poca teologia, poca teologia, religione, religione». E io, sentendolo, sorridevo, pensando se anche la nostra non fosse teologia. Io cominciai allora a temere per il mio povero fratello, Da quando c'era morto Don Manuel, non si poteva dire che vivesse. Visitava ogni giorno la sua tomba e passava le ore morte contemplando il lago. Sentiva nostalgia della pace vera. Non guardare tanto il lago, gli dicevo io. No, sorella, non temere. Un altro il lago che mi chiama. È un'altra la montagna. Non posso viverne senza. E la contentezza di vivere, Lazzaro, la contentezza di vivere. È per gli altri peccatori, non per noi che abbiamo visto il volto di Dio che ci ha guardato coi suoi occhi, il sogno della vita. Che ti prepari ad andare a vedere, Don Manuel? No, sorella, no. Qui e ora in casa, tra noi soli, tutta la verità, per quanto amara, amara come il mare dove vanno a finire le acque di questo dolce lago, tutta la verità per te che stai arroccata contro di lei. No, no, Lazzaro, questa non è la verità. La mia, sì, la tua. Ma quella di... anche la sua. Ora no, Lazzaro, ora no. Ora crede un'altra cosa. Ora crede... Guarda, Angela, una delle volte che Don Manuel mi diceva che ci sono cose che, anche se uno le dice a se stesso, deve tacerle agli altri, e replicai che me lo diceva per dirsele a se stesso, queste stesse cose finì col confessarmi che credeva che più d'uno dei più grandi santi, forse il più grande, era morto senza credere nell'altra vita. È possibile? E come se è possibile? E ora, sorella, abbi cura che neppure sospettino qui nel paese il nostro segreto. Sospettarlo, gli dissi. Se per pazzia cercassi di spiegarglielo, non lo capirebbero. La gente non si intende di parole, la gente non ha inteso altro che le vostre opere. Volerglielo spiegare sarebbe come leggere ai bambini di 8 anni qualche pagina di San Tommaso d'Aquino, in latino. Bene, e quando me ne andrò, prega per me. E per lui e per tutti. E giunse, al fine, anche la sua ora. Una malattia che stava minando la sua robusta costituzione sembrò esacerbarsi con la morte di Don Manuel. Non mi spiace tanto di dover morire, mi diceva nei suoi ultimi giorni, quanto che con me muore un altro pezzo dell'anima di Don Manuel, ma quel che resta di lui vivrà con te, finché un giorno persino noi morti moriremo del tutto. Quando stava agonizzando, la gente entrò, come si usa nei nostri paesi, a vederlo agonizzare e raccomandava la sua anima a Don Manuel, a San Manuel Bueno, il martire. Mio fratello non le disse niente, non aveva più niente da dirle, le lasciava detto tutto, tutto quel che è detto. Era un'altra graffa in più tra le due Valverde di Lucerna, quella del fondo del lago. E quella che si guarda sulla sua superficie era già uno dei nostri morti di vita, anche lui, a suo modo, uno dei nostri santi. Rimasi più che desolata, ma nel mio paese e col mio paese. Ed ora, dopo aver perso il mio San Manuele, il padre della mia anima, e il mio Lazzaro, mio fratello ancor più che carnale e spirituale, è ora che mi rendo conto che sono invecchiata e di come sono invecchiata. Ma li ho veramente persi? Sono davvero invecchiata? Mi avvicino davvero alla mia morte. Bisogna vivere, e lui mi insegnò a vivere, lui ci insegnò a vivere, a sentire la vita, a sentire il senso della vita, ad immergerci nell'anima della montagna, nell'anima del lago, nell'anima della gente del paese, a perderci in esse, per restare in esse. Mi insegnò lui, con la sua vita, a perdermi nella vita della gente del mio paese. E io non sentivo passare le ore e i giorni e gli anni più che non sentissi passare le acque del lago. Mi sembrava come se la mia vita dovesse essere sempre uguale. Non mi sentivo invecchiare. Io non vivevo più in me, ma vivevo nella mia gente e la mia gente viveva in me. Io volevo dire ciò che loro, i miei, dicevano senza volere. Uscivo in strada, la strada maestra, e siccome conoscevo tutti, vivevo in loro. E mi dimenticavo di me, mentre a Madrid, dove sono stata qualche volta con mio fratello, non conoscendo nessuno, mi sentivo in una terribile solitudine e torturata da tanti sconosciuti. E ora, scrivendo questa memoria, questa confessione intima della mia esperienza della santità altrui, credo che Don Manuel Bueno, che il mio San Manuel e che mio fratello Lazzaro siano morti credendo di non credere ciò che più ci interessa, ma senza credere di crederlo. Credendolo in una desolazione attiva e rassegnata. Ma perché? Mi sono domandata molte volte. Don Manuel non cercò di convertire anche mio fratello con un inganno, con una menzogna, fingendosi credente senza esserlo. E ho capito che fu perché capì che non lo avrebbe ingannato, perché con lui non gli sarebbe servito l'inganno, che solo con la verità, con la sua verità, l'avrebbe convertito, che non avrebbe ottenuto niente se avesse preteso di rappresentargli una commedia, tragedia piuttosto, quella che rappresentava per salvare la sua gente. E così, in effetti, lo guadagnò alla sua pia frode, così lo guadagnò con la verità di morte alla ragione di vita, e così guadagnò me, che mai ho lasciato trasparire agli altri il suo divino, santissimo gioco. Ed è che credevo e credo che Dio nostro Signore, per non so quali sacri e imperscrutabili disegni, li fece credersi increduli, e che forse al termine del loro transito cadde la loro benda. E io, credo, scrivendo questo ora qui, nella mia vecchia casa materna, ai miei 50 anni e passa, mentre si imbiancano insieme la mia testa e i miei ricordi, sta nevicando, nevica sul lago, nevica sulla montagna, nevica sui ricordi di mio padre, il forestiero, e di mia madre, di mio fratello Lazaro, della mia gente, del mio San Manuel, e anche della memoria del povero Blasiglio, del mio San Blasiglio, che mi protegga dal cielo. E questa neve cancella angoli e cancella ombre, perché persino di notte la neve illumina. Io non so che è verità e che è menzogna, né cosa ho visto e cosa ho solo sognato, o meglio, cosa ho sognato e cosa ho solo visto, né cosa ho saputo né cosa ho creduto. Non so se sto trasferendo su questo foglio, bianco come la neve, la mia coscienza che deve restare in esso per restarne io senza. A che tenerla ancora? So forse qualcosa, credo forse qualcosa, e questo che sto raccontando qui è successo ed è successo così come lo racconto, e possono succedere queste cose, o non è che un sogno sognato dentro un altro sogno? E sarò io, Angela Carbaglino, oggi cinquantenne, la sola persona che in questo paese si vede assalita da questi pensieri strani per gli altri, e loro, gli altri, quelli che mi circondano, credono. E cos'è credere? Almeno vivono. E ora credono in San Manuel Bueno, martire, che senza sperarla lui li ha mantenuti nella speranza dell'immortalità. Sembra che l'illustrissimo signor Vescovo, quello che ha promosso il processo di beatificazione del nostro santo di Valverde di Lucerna, si proponga ora di scriverne la vita, una specie di manuale del perfetto parroco, e perciò raccoglie ogni sorta di notizie. A me le ha chieste con insistenza, mi ha incontrato, gli ho dato ogni sorta di dati, ma mi sono tenuta sempre il segreto tragico di Don Manuel e di mio fratello, ed è curioso che lui non lo abbia sospettato. Ho fiducia che non giunga alla sua conoscenza tutto quello che lascio scritto in questa memoria. Temo le autorità della terra, le autorità temporali, fossero anche quelle della Chiesa. Ma questo rimane qui, e della sua sorte ciò che sarà. Come è giunto nelle mie mani questo documento, questa memoria di Angela Carbaglino? Ho qui qualcosa, lettore, qualcosa che debbo tenere segreto. Te la do così come mi è giunto, eccetto poche correzioni, pochissimi particolari di redazione. Somiglia molto ad altre cose che ho scritto io. Questo non prova nulla contro la sua obiettività, la sua originalità. E poi, che ne so io, se non ho creato fuori di me esseri reali ed effettivi di anima immortale? Che ne so se quell'Augusto Perez, quello del mio romanzo Niebla, non aveva ragione a pretendere di essere più reale, più oggettivo di me stesso, che credevo di averlo inventato. Della realtà di questo San Manuel Bueno martire, quale me l'ha rivelata la sua discepola e figlia spirituale Angela Carbaglino, di questa realtà non ho affatto intenzione di dubitare, ci credo più di quanto non vi credesse lo stesso santo, ci credo più di quanto non creda nella mia stessa realtà. Ed ora, prima di chiudere questo epilogo, voglio ricordarti, paziente lettore, il versetto nono dell'epistola del dimenticato apostolo San Giuda, quanto può un nome, dove ci viene detto come il celeste patrono San Michele Arcangelo, Michele vuol dire chi come Dio e Arcangelo arcimessaggero, disputò al diavolo, diavolo vuol dire accusatore, pubblico ministero, il corpo di Mosè e non gli permise di portarlo a un giudizio di perdizione, ma disse al diavolo che il Signore ti punisca e chi ha da intendere, intenda. Voglio anche, giacché Angela Carbaglino ha mescolato al racconto i suoi sentimenti, né so che sia possibile diversamente, commentare io qui ciò che ella ha lasciato scritto, che se Don Manuel e il suo discepolo Lazzaro avessero confessato al popolo il loro stato di credenza, questo il popolo non li avrebbe capiti, né li avrebbe creduti, aggiungo io. Avrebbero creduto alle loro opere e non alle loro parole, perché le opere non servono da base alle opere, ma le opere sono sufficienti a se stesse. E per un paese come Valverde di Lucerna non c'è altra confessione che la condotta. Il popolo non sa neppure cos'è la fede, né forse gli importa molto. So bene che in ciò che si narra in questo racconto, se si vuole romanzesco, e il romanzo è la storia più intima, la più vera, per cui non mi spiego che ci sia chi si indigna se si chiama romanzo il Vangelo, cosa che significa innalzarlo in realtà al di sopra di una cronistoria qualunque. So bene che in ciò che si narra in questo racconto non succede niente, ma spero che sia perché in esso tutto rimane, come rimangono i laghi e le montagne e le sante anime semplici fissate al di là della fede e della disperazione, che in loro sui laghi e sulle montagne, fuori dalla storia, sul divino romanzo, hanno trovato riparo. Salamanca, novembre 1930.